Allora, buona Pasqua, buon passaggio, perché Pasqua significa passaggio. E io vorrei iniziare la mia riflessione stamattina dal basso. Vorrei iniziare la riflessione col coccige. Cos'è il coccige? Lo sappiamo tutti, no? È l'osso sacro. Avete tutti l'osso sacro, no? È giusto? Ok. E allora, cosa c'entra il coccige con la Pasqua? C'entra. Nella tradizione ebraica è chiamato lutz, nella lingua ebraica, e secondo i rabbini l'anima risiede nell'osso sacro. È vero. E, essendo l'osso sacro, diciamo, l'osso più duro del nostro corpo, quello che lo scheletro, diciamo, si deteriora pian piano, no? Però l'osso sacro sembra che rimanga veramente per tantissimi anni, no? E allora, essendo l'osso più duro, più, diciamo, resistente alla corruzione, i rabbini dicono che la risurrezione dell'uomo avverrà proprio a partire dall'osso sacro, cioè Dio risusciterà il nostro corpo, è vero, a partire proprio da quest'osso, perché è questo corpo che abbiamo, è questo che risusciterà. Risusciterà glorioso, però, non più così debole. E allora, ecco perché l'osso sacro si chiama così, perché è collegato alla risurrezione. Naturalmente è una congettura, è un'ipotesi, però è affascinante, no? Ecco, però la risurrezione non è una congettura, non è un'ipotesi, la risurrezione è certezza. Alleluia. È vero? E Pasqua ci parla di risurrezione. In primis quella del Maestro, e in secundis la nostra risurrezione. Abbiamo tutti un osso sacro, quindi abbiamo perlomeno, come dire, un requisito per poter, diciamo, essere risuscitati. Ma l'osso sacro non basta, ci vuole qualche altra cosa. Ci vuole fede nel Maestro, fede nel risorto. Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte. Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Salmo 16. Ci crediamo? È una certezza. È vero, se crediamo in queste parole, Dio non ci lascerà nella tomba. Alleluia. Allora andiamo a consolidare la nostra fede leggendo la storia della risurrezione, questa storia meravigliosa, come già l'ha letta anche Nara, però nel Vangelo di Luca. Nel capitolo 24 di Luca, leggiamo tutto il capitolo, tanto abbiamo tempo, è Pasqua, no? Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, quindi le donne, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Le parole sembrarono loro un vaneggiare, non gli credettero. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il corpo. E sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: «Oh insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire ormai». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Amen. E dunque Luca in questo brano ci presenta diversi personaggi, è vero? Le donne, i discepoli, quei due discepoli sulla via di Emmaus, Pietro e certamente il risorto. Io stamattina vorrei fare alcune brevi considerazioni su ognuno di loro. Andiamoli a vedere un po' più da vicino. Ovviamente cominciamo dalle donne. Luca dice che si recarono al sepolcro la mattina prestissimo. Dunque ce le presenta come delle discepole zelanti. È vero, queste donne avevano un gran desiderio, quello di onorare il corpo di Gesù. Quindi si alzano all'alba e si incamminano verso il sepolcro. Per che cosa? Qual era il vero obiettivo? Incontrare un morto. Perché? Cioè, è vero, volevano onorare il corpo di Gesù, ma un Gesù morto, volevano ungere il corpo, no? E quindi con questo pensiero, con questo desiderio, arrivano al sepolcro e cosa trovano? Niente. Gesù non è là. cercavano un morto e non lo trovarono. Ecco perché gli angeli gli dicono: perché cercate il vivente tra i morti? Lui non è qui. Ci sono persone che cercano Gesù ma non lo trovano, perché lo cercano nel posto sbagliato o perché magari si basano su convinzioni sbagliate. Quelle donne lo cercarono al cimitero ma non lo trovarono, è vero? Alcuni cercano Gesù in una religione morta o in delle pratiche morte. Perché cercate il vivente tra i morti? Altri lo cercano in delle istituzioni, pensate, addirittura delle chiese, dove la Bibbia viene presentata come un libro umano pieno di errori, dove Cristo non è presentato come una persona reale, vivente, che può parlarti, che può guarirti, dove non ti insegnano che puoi avere una relazione con Gesù. E dunque Gesù è presentato semplicemente come un personaggio del passato, un mito. Quante persone, pur definendosi cristiani, tra virgolette, considerano Gesù una brava persona, un uomo eccezionale, però è morto, non può far niente per loro. Quindi hanno fede in una persona deceduta, hanno fede in un cadavere. Che tragedia. Ma veniamo ai discepoli. Dov'erano loro mentre le donne andavano al sepolcro? Stavano prendendo un tè. Volevano rilassarsi. Dice: che ci andiamo a fare al cimitero? Gesù è morto. Tanto vale non andarci. Perlomeno le donne fecero lo sforzo di andarci. Loro no. E poi quando le donne rientrarono e raccontarono tutte quelle cose che avevano viste, le presero per pazzi. Dice: ma che cosa andate dicendo? Gesù è morto, non può fare più niente per noi. Quante persone oggi si comportano nello stesso modo? Pur chiamandosi cristiani, non vanno in chiesa, non leggono la Bibbia, non pregano. Quelli di cui parlavamo prima perlomeno ci vanno in chiesa, loro invece no. Gesù è morto, non può far niente per loro. Poi se magari qualcuno dice: ma guarda che Gesù non è morto, Gesù può fare qualcosa per te, e come? Lui mi ha liberato dai vizi, lui mi ha tirato fuori dalla depressione, lui ha salvato il mio matrimonio. E loro: ma questi sono pazzi. Gesù, Gesù vivente, ma che cosa vanno dicendo? Quante reazioni. Ma veniamo a Pietro. A differenza degli altri discepoli che stavano prendendo il tè, lui si alza e corre, corre al sepolcro. E Luca ci descrive bene la scena. Sì, magari quando avrà sentito le cose raccontate dalle donne, anche nel suo cuore saranno sorti dei dubbi, però lui non vuole ascoltare il cuore, dunque si alza e corre verso il sepolcro. Lui che poco prima aveva rinnegato Gesù, ora corre perché qualcosa gli dice che il Maestro è ancora vivo. Ma veniamo a questi due, come dire, discepoli fantomatici, no? Quelli sulla via di Emmaus. A questo punto lo scrittore Luca introduce una scena diversa, no? Ecco, e questa è la scena centrale di tutto il capitolo 24, è la scena più importante perché qui compare il risorto. Luca dunque prosegue il racconto dicendo che due di questi discepoli, quelli stessi che avevano ascoltato le donne, se ne escono e si incamminano per andare ad Emmaus, cioè per rientrare a casa. E mentre per la via discutevano forse di tutte le cose che avevano raccontato, sentito dalle donne, ecco che Gesù si accosta, Gesù in carne e ossa, si accosta e comincia a camminare con loro. E a un certo punto pone una domanda, dice: di che cosa discorrete fra voi lungo il cammino? Ora ditemi una cosa, Gesù lo sapeva di che cosa stavano discutendo? Certo che lo sapeva. Lui sa persino quanti capelli abbiamo sulla testa. Allora perché pose quella domanda? Per quale motivo? C'è un solo motivo che riesco a vedere. Lui voleva indurre i discepoli a confessare quello che avevano in cuore. Perché il cuore dei discepoli era colmo di qualcosa. Allora se riguardiamo attentamente, scopriremo che nelle parole di questi due discepoli, è vero, si rivela qualcosa. Quelle parole portano a galla ciò che avevano in cuore. Infatti, appena vedono Gesù, lo scambiano per chi? Per un estraneo, un forestiero. È per questo che con un tono quasi di rimprovero gli dicono: ma come, tu solo tra i forestieri, tra gli estranei, non sai quello che è successo in questi giorni? Che cosa? Rispose il Signore. E beh, il fatto di Gesù Nazareno, colui che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e in tutto il popolo. Avete sentito? Questa è la prima confessione che esce dalla bocca di questi due discepoli. Gesù era un profeta potente, sì, ma nel passato. Ora non c'è più, è morto. Questa prima confessione dunque porta alla luce che cosa? Incredulità. Il maestro in cui noi credevamo, avevamo fiducia, non c'è più. Quando era con noi era bellissimo, avevamo fiducia, confidavamo, eravamo allegri, gioiosi, ma adesso non c'è più nessuno in cui poter credere. Questa è la prima confessione che la domanda di Gesù fa emergere: incredulità. Andiamo a vedere la seconda confessione nel verso 21. Questi due discepoli dicono: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. In altre parole, il maestro ha deluso le nostre aspettative. Ci aspettavamo che lui salvasse la nostra nazione, però evidentemente ci siamo sbagliati, perché sono già passati 3 giorni e non è successo un bel niente. Quindi che cosa stavano dicendo in realtà i discepoli? Stavano dicendo che Gesù non aveva mantenuto la promessa. Quale? Quella di risuscitare il terzo giorno. È vero? E allora queste parole portano alla luce, ecco, un'altra situazione, un altro problema che c'era in loro. Delusione. Gesù non aveva mantenuto la parola. Ora, carissimi, sapete, una delle cose peggiori che possa capitare a un credente è sentirsi deluso da Dio. È vero, su questa terra tutti ci possono deludere, è vero? Però anche se fa male, a un certo punto uno se ne fa una ragione, perché è umano. Ma quando è Dio a deluderti, allora lì le cose si mettono male. E anche se i discepoli non avevano ancora capito che Gesù è Dio, avevano delle grandissime aspettative. Si aspettavano che lui salvasse Israele da tutti i suoi nemici. E poi non dimentichiamo quella famosa promessa che Gesù fece ai 12, perché Gesù a un certo punto ai 12 disse esattamente queste parole: voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Ora mettetevi nei panni di Pietro, Giacomo e Giovanni, 3 pescatori. Che impatto avrà avuto questa promessa su quei poveri pescatori? Basta pesci, basta gettare le reti, noi regneremo. Wow, quale grande attesa c'era nel loro cuore. E quindi di conseguenza la delusione fu grande, come grande era l'attesa. È vero? Quindi la seconda cosa che Gesù fa emergere è la delusione di questi due discepoli. Andiamo a vedere la terza confessione adesso, nei versi 22 e 23. Dice: è vero, certe donne sono andate alla tomba e l'hanno trovata vuota, ma lui non l'hanno visto. Sì, alcuni dicono che è risorto, però la realtà davanti ai nostri occhi è questa. È vero, la tomba è vuota, però del corpo di Gesù nessuna traccia. Capite? Confusione. Ma com'è possibile? Erano disorientati, no? La tomba è vuota, però non c'è il corpo. Che è successo? Allora capite perché Gesù fa quella domanda? Di che cosa discorrevate? Non perché lui non sapeva, ma perché voleva far emergere tutto questo dolore che c'era, tutta questa incredulità, è vero, delusione, confusione. Incredulità, delusione, confusione. Sono 3 cose strettamente legate. L'incredulità genera delusione e la delusione porta confusione. È una strada in discesa, È una strada che porta a due destinazioni possibili, o la ribellione o la depressione. Tutto comincia con l'incredulità. Il momento in cui tu smetti di credere, cominci a scendere e a scendere e a scendere, fino ad arrivare alla ribellione, come alcuni fanno, o alla depressione. O si alza il pugno verso il cielo e ci si ribella, oppure si abbassa il capo verso la terra e ci si lascia andare, si comincia a sprofondare. Ed è proprio quello che era successo a questi due discepoli sulla via di Emmaus. Nel verso 17, infatti, appena Gesù si avvicina e comincia a parlare con loro, il testo dice che si fermarono tutti tristi. Doveva essere una tristezza molto, molto grande. Il linguaggio del testo originale ci fa capire che erano oscuri, addolorati, depressi. Questo era lo stato d'animo dei discepoli. Allora a quel punto la domanda di Gesù aveva fatto venire a galla il dolore, la tristezza, la delusione, la confusione. Tutto era là, davanti agli occhi del Maestro. E Gesù, il divino chirurgo, era pronto col suo bisturi per operare. E il suo intervento inizia con un rimprovero. Un severo rimprovero. O insensati e lenti di cuore nel credere. Io mi sono chiesto, ma perché Gesù non si è fatto subito riconoscere? Che ne so, poteva mostrare le ferite sulle mani, sui piedi, dice guardate, sono io. Poteva dare una prova, no? E invece no, lui li rimprovera. E per quale motivo? Non perché non l'avevano riconosciuto, lui li rimprovera per un motivo molto specifico, per non aver creduto ai profeti, per non aver creduto alle scritture. Qui il testo di Luca ci impone una riflessione, perché siamo davanti a qualcosa di fondamentale per la nostra vita cristiana, perché attraverso quel rimprovero Gesù ci insegna il principio che regola la nostra relazione con il risorto. Gesù ci svela il segreto per imparare ad entrare nel mondo invisibile, perché è là che lui vive. Gesù vive nel mondo invisibile e avere una relazione con lui. Quel rimprovero ci fa capire che la chiave per entrare in contatto con Gesù, con il risorto, è la scrittura. È la parola di Dio. O insensati e tardi di cuore nel credere ai profeti. Riflettiamo. Gesù era in carne e ossa davanti a loro, ma non lo riconobbero. Com'è possibile? Evidentemente perché non avevano fede, o meglio, perché la loro fede era basata su un fondamento sbagliato. Loro credevano in Gesù, ma in un Gesù visibile. Quindi camminavano per visione e non per fede. Per loro era più importante vedere che credere, quindi di conseguenza avevano un'aspettativa, volevano vedere qualcosa, si aspettavano dei segni, si aspettavano delle prove. È vero? Ed è proprio per questo che Gesù li rimprova. O insensati ed increduli, voi cercate di vedermi senza credere alle scritture, ma io vi chiedo di credere alle scritture per potermi vedere. Se continuate a non credere, se non credete a ciò che è scritto, non mi vedrete e non potrete avere un contatto, una relazione con me. Rimarrete ciechi, perché tutta quella tristezza, quell'incredulità, quella confusione aveva letteralmente annebbiato gli occhi di questi discepoli, li aveva annebbiati. E in che modo il Signore aprì gli occhi di questi due di Emmaus? Mettendoci del fango sopra, sputandoci sopra, come ha fatto delle volte, o facendo qualcosa di sensazionale? No, Gesù sceglie di fare una cosa precisa. Lui si mette a insegnargli le scritture. Wow, uno studio biblico tenuto da Gesù in persona, immagina. E Luca ci fa capire che non fu uno studio biblico, come si dice, fugace, veloce, superficiale, no, fu uno studio lungo e profondo. Infatti nel verso 27, lo rileggo, è scritto che Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Notate l'enfasi. Praticamente Gesù fa uno studio su tutto l'Antico Testamento. Quindi dovette durare un bel po', però di tempo ne avevano, perché il cammino era lungo. Per arrivare a Emmaus c'erano 60 stadi che corrispondono a circa 7 chilometri. Immaginate al tempo di allora, nelle strade di allora, 7 chilometri camminando lentamente, perché mentre camminavano magari si fermavano perché Gesù stava insegnando, no? E quindi fu uno studio lungo e profondo, e mentre il maestro spiegava il cuore dei discepoli cominciava a infiammarsi, la fede cominciava ad accendersi, eh? Non sentivamo forse ardere il nostro cuore mentre lui ci spiegava le scritture. Poco a poco dunque la parola di Gesù comincia a funzionare come un potente collirio sugli occhi annebbiati dei discepoli. L'azione della parola di Dio comincia a correggere la fede di quei discepoli, a farla crescere. È la fede che nasce dalla parola. Quindi dunque siamo davanti a un principio fondamentale che dobbiamo portarci a casa in questo giorno di Pasqua. La nostra relazione con il risorto nasce da che cosa? Nasce dalle scritture, dalla parola, non dai segni visibili, perché la Chiesa di Gesù Cristo, e qui apriamo le orecchie, la Chiesa di Gesù Cristo è un popolo che crede in un Dio invisibile. Amen? È un po' flebile questo amen, eh? È un Dio invisibile, ma il fatto che lui sia invisibile non è un handicap. Al contrario, vi ricordate cosa Gesù disse a Tommaso? Tu hai creduto perché mi hai visto, ma beati quelli che non mi hanno visto e credono. Alleluia. Questa è una verità eterna che riprenderà anche l'Apostolo Paolo. Noi camminiamo per fede e non per visione. Ed è una verità che riprenderà anche l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Sentite che bello, lui dice, benché non lo abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Notate l'enfasi, Pietro parla per ben due volte della vista, del non vedere, e voi non lo vedete ma lo amate. Non lo vedete ma il vostro cuore esulta di gioia, non lo vedete. Questo significa che la fede nel risorto non nasce dagli occhi, noi non lo vediamo, ma dalle orecchie. Da ciò che sentiamo, dall'udire che cosa? Ditemelo voi, la parola di Cristo, alleluia, le sacre scritture. E allora la parola di Dio, attenzione, la parola di Dio diventa per noi il punto d'incontro tra il mondo visibile e il mondo invisibile, perché Gesù vive nell'invisibile, vero? La parola di Dio diventa la porta d'ingresso nei luoghi celesti. È la chiave, la cerniera, l'anello di congiunzione tra cielo e terra, perché quando tu credi nelle scritture, tu apri i luoghi celesti e puoi toccare Gesù risorto, puoi avere una relazione con Lui, alleluia. Non mi fraintendete, fratelli, io credo in un Dio potente che fa dei miracoli sensazionali ancora oggi. Lui è potente, è vero, però quello che cambia la nostra vita non sono i miracoli e neanche le risposte alle preghiere. Ciò che cambia la nostra vita è la parola, è la scrittura, la parola di Dio, la parola che crea. Dio ha creato i cieli e la terra parlando, dicendo, la parola che crea in noi la fede. La parola di Gesù ha creato la fede in quei due discepoli di Emmaus, Vayomer Elohim. E Dio disse, andate a leggere quante volte è scritto nell'Antico Testamento, Dio dice e le cose appaiono. Alleluia, la parola che crea, quella stessa parola con cui Gesù ha tirato Lazzaro fuori dalla tomba. Lazzaro, vieni fuori. Gesù ha dovuto dire Lazzaro, perché se diceva vieni fuori, sorgevano tutti morti. Un giorno lui dirà vieni fuori e verremo fuori anche noi, alleluia. Gloria a Gesù. La parola con cui Gesù ha aperto gli occhi dei ciechi, ha aperto le orecchie dei sordi. Alleluia, la potenza della parola di Dio. E questo è il messaggio che Luca vuole trasmetterci in questo capitolo 24, perché Se guardate, rileggetevelo con calma, capitolo 24 di Luca, è inzuppato, è intriso di sacre scritture. Trovate le sacre scritture all'inizio, in mezzo e alla fine. Andate a leggere con calma. È questa la medicina che Gesù utilizza per aprire gli occhi di quei due discepoli, le scritture, la parola di Dio. Ed è questa la chiave che Gesù ci dà per aprire i luoghi celesti, per entrare in contatto con Lui, la scrittura. Ecco perché Satana odia la scrittura. Satana odia e vorrebbe separarci dalle scritture, è vero? Ma la parola di Dio è la chiave per aprire i luoghi celesti ed entrare in contatto con il risorto, toccarlo, parlare con Lui, sentire la sua voce, toccare il suo mantello, alleluia. Gesù è la parola di Dio. E dunque alla fine del viaggio, quando raggiungono la destinazione, la parola del Signore ha acceso un fuoco nel cuore di questi due discepoli, e mentre si apprestavano ad entrare in casa è scritto che il Signore fece come se volesse proseguire. E questo è un passaggio un po' particolare. Pensate, Diodati ha tradotto addirittura "finse di andare oltre", ma insomma a me mi sembra un po' strano, cioè Gesù che finge. No, Gesù li stava mettendo alla prova. Dopo quel lungo insegnamento voleva lasciarli liberi di scegliere se credere oppure no in quello che avevano sentito, in quell'insegnamento. Se non avessero invitato Gesù ad entrare, Gesù se ne sarebbe andato, non avrebbe imposto la sua presenza. E francamente, cari fratelli, a me questo è qualcosa che mi sconvolge. Gesù, il padrone del cielo e della terra, ma prima di entrare a casa mia, lui bussa, perché lui è un gentleman. Alleluia, questo è il mio Gesù. E dunque i discepoli però gli fanno forza, dice: no, Signore, tu devi venire. È perché dopo aver ascoltato un insegnamento così profondo gli sembrava assurdo separarsi da quello straniero, volevano saperne di più. E dunque entrano, si mettono a tavola, Gesù prende il pane, lo spezza, lo benedice, lo distribuisce, ed in quel momento si aprono gli occhi, come se avessero avuto le cataratte, E poi l'insegnamento di Gesù e quel pane spezzato e distribuito fa cadere le cataratte. Ah, è Gesù, è il Signore. Ma proprio in quel momento, puff, lui scompare. Nel momento stesso in cui i discepoli lo riconoscono, lui svanisce. Ma come? Proprio nel più bello. Nel più bello. Sicuramente era un momento importante quello per i discepoli, avrebbero voluto abbracciare Gesù: ma dove eri andato? Dove eri finito? Avrebbero voluto fargli delle domande, avrebbero voluto adorarlo. E invece Gesù scompare. Perché? Io credo di averlo capito il perché. Perché l'insegnamento doveva continuare. Dopo quella meravigliosa lezione sulle sacre scritture, i discepoli dovevano mettere in pratica, dovevano aver fede in Gesù senza vederlo. Dovevano credere sulla base della parola, per questo che Gesù scompare. Dovevano imparare a relazionarsi con Lui in un modo nuovo, non più come prima. Questa era la lezione del Maestro. Dice: se volete crescere nella relazione con me, dovete abbandonare il latte e dovete assumere cibo solido. Dovete fare, cioè, un passo verso la realtà del mondo invisibile, perché voi avrete a che fare con un maestro invisibile. Il cibo solido della mia parola vi insegnerà ad avere questa relazione. Quindi dal latte al cibo solido, cioè dal visibile all'invisibile. Fratelli e sorelle, noi abbiamo fede in un Dio invisibile, amen, ma reale e concreto. È quello che Gesù dice ai discepoli qui nel verso 39, dice: toccatemi e guardate. Perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Il nostro è un Dio in carne ed ossa, anche se per il momento non possiamo vederlo, ma un giorno lo vedremo come Egli è. Alleluia, alleluia. La parola, è attraverso la parola che noi incontriamo Gesù. E allora in questo bellissimo racconto Luca ci fa vedere in che modo Gesù, da grande maestro, che è l'unico maestro con la M maiuscola, ecco, lui gradualmente insegna ai suoi discepoli ad entrare nella realtà del mondo invisibile. Guardate che cosa fa. Lui si incontra con loro, parla, mangia con loro, appare e scompare diverse volte. È vero, ma poi alla fine, nel verso 50, sentite che cosa è scritto. Li condusse in Betania e dopo averli benedetti si staccò da loro e fu portato nel cielo. Questo è importantissimo, perché da quel momento i discepoli erano pronti per mangiare il cibo solido. Non più latte, ma sostanza, bistecche. Non più il visibile, ma l'invisibile, perché da quel momento in poi, il Gesù visibile sarebbe diventato invisibile per loro e per tutti i discepoli di tutti i tempi, inclusi noi stamattina. Egli è qui con il suo spirito, ma noi non lo vediamo, ma lui è presente, lui è reale. Alleluia. Non l'avrebbero più visto con gli occhi, ma l'avrebbero incontrato nella parola. Lo avrebbero conosciuto attraverso la rivelazione di questa persona meravigliosa che c'è dentro di noi, lo Spirito Santo. Ed il testo dice che quando Gesù scompare dai loro occhi, non si rattristano. Al contrario, è scritto, tornarono a Gerusalemme con gran gioia. Alleluia. E stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Dunque il messaggio era passato, avevano imparato a credere in Gesù senza vederlo. Amen. Alleluia. E allora questo messaggio è anche per noi, per te. Quante cose hai sperimentato con Gesù? Lui ti ha toccato, ha fatto delle cose forti, no? Ha risposto alle tue preghiere, ti ha dato dei segni, no? A te che forse oggi stai aspettando che succeda la stessa cosa nella situazione che stai vivendo, è vero? A te che sei alla ricerca di risposte, magari di segni, il Signore vuole dire a te, proprio a te, vuole dire questo. Figlia, figlio, anche se non mi vedi, anche se non senti più la mia presenza come un tempo, non rimanere nel passato. Io sono qui, io sono accanto a te, io sono Adonai Shammah, l'Iddio che è là. Io non ti lascio, non ti abbandono. Va, cercami nella parola, lascia che la mia parola entri nel tuo cuore. Se dimori in me, le mie parole dimorano in te, non sarai mai più sola, mai più solo, perché io sono con te tutti i giorni. Alleluia. Allora, pensando a questi due discepoli di Emmaus, alla fine possiamo fare una riflessione, no? All'inizio del cammino chi era Gesù per loro? Un estraneo, uno straniero, uno sconosciuto. Ma alla fine, quando gli occhi si aprono, realizzano che lui è il Maestro. E quindi vedete, attraverso una passeggiata con Gesù, un insegnamento profondo delle Scritture e una cena con Gesù, ecco che l'estraneo diventa il Maestro. Alleluia. E tu, come vedi Gesù? Chi è Gesù per te? È veramente il tuo Maestro o è un estraneo? Pasqua significa passaggio. Se realizzi di non conoscere Gesù in un modo così personale, così come abbiamo imparato stamattina, vuol dire forse che nella tua vita non c'è ancora stato questo passaggio, o che magari è incompleto. Oggi è Pasqua, alleluia, passaggio. E la parola di Dio ci ha ricordato che Egli è vivente. Se vuoi che avvenga questo passaggio, devi invitare Gesù ad entrare, come fecero quei due discepoli sulla via d'Emmaus. Entra Gesù, forzalo ad entrare. Entra Gesù, perché si sta facendo sera. Abbiamo timore, Gesù. Si sta facendo sera. Vieni, vieni Gesù, siediti con noi. Lui è lì davanti alla porta e bussa, proprio davanti alla porta del tuo cuore. Io sono alla porta e picchio, busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli cenerà con me. Allora, se lo Spirito ha messo il dito su qualcosa della tua vita, io sono sicuro che lo ha fatto, in questo momento rispondi nel tuo cuore. Tu sai come devi rispondere. Allora prendiamoci giusto un attimo per stare davanti a Dio e per rispondergli. Alleluia. Il Maestro è qui e ti chiama. Rispondi. Amen. Dio ci benedica.